Siamo qui con il professor Vito Mancuso, docente di teologia moderna e contemporanea presso l'Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, e abbiamo l'occasione di discutere con un teologo che sta facendo discutere tutto il mondo della cultura italiana con il suo ultimo libro dedicato all'anima e al suo destino, edito da Cortina. Un libro che ha avuto grandissimo successo e nel quale si propone una teologia che possa dialogare con la scienza, che possa dialogare con la coscienza laica, una teologia che sia un discorso razionale su Dio. Questo potrebbe essere proprio il tema della prima domanda: come è possibile che la teologia dialoghi con la scienza, in base a quali assunti, a quali parametri?
Il fenomeno primordiale è quello della vita. La teologia compie se stessa quando, partendo dalla parola di Dio, partendo dai dogmi della Chiesa, partendo dalle fonti tradizionali del suo sapere, giunge a dire qualcosa di concreto e di reale sul fenomeno primordiale, che è quello della vita. Io penso che non si possa oggi parlare realisticamente, responsabilmente della vita senza fare i conti con la scienza, senza ascoltare diligentemente, attentamente ciò che della vita la scienza, o forse ancora meglio le scienze, oggi ci dicono. Direi che è assolutamente decisivo oggi per la teologia il dialogo con le scienze, proprio in fedeltà all'oggetto primario, che è quello della vita e della vita umana e del suo senso.
Ma alla luce di questo possiamo chiedersi in che modo la teologia nasca dal basso, secondo un'espressione che lei usa, una teologia che non nasce da un atto creativo di Dio, ma nasce dal basso, da una auto-organizzazione, da una regolamentazione, da una armonia interna e intrinseca della materia e dell'energia.
Sì, la prima cosa che vorrei dire è che anche il fatto che la vita, prima ancora che la teologia, prima ancora che la filosofia, prima ancora che il pensiero, ma la vita nasca dal basso, non significa negare l'atto creativo di Dio, significa interpretarlo come procedente precisamente dalla materia. Ma se la materia è mater di tutte le cose, se la materia produce lo spirito, produce la vita, produce l'essere, perché a sua volta è stata posta così. Quindi io non vedo alcun contrasto tra creazione ed evoluzione, interpreto l'evoluzione, il fatto che tutta nasce dal basso e si evolve, come una modalità concreta di pensare la creazione. Questa è la prima cosa. Poi la seconda cosa, la domanda era sul pensiero, su come il pensiero nasce dal basso. Ecco, qui ci sono, direi, oggi due tipi di teologie, due tipi di teologi. C'è una teologia che pensa se stessa dall'alto, e cioè dalla Bibbia e dalle fonti della tradizione, dalle fonti del Magistero, tenta di capire e di interpretare la vita, e c'è una teologia che è la mia, che invece ha come oggetto principale la vita e l'esperienza, e funzionalizza la lettura della Sacra Scrittura, la lettura dei dogmi, all'oggetto primario che è l'esperienza. Quindi il primato, a mio avviso, non è dato dalla Bibbia, non è dato dai dogmi, il primato è dato dall'esperienza. Dall'esperienza si parte, all'esperienza occorre tornare. Questa è la modalità mia, personale, di fare teologia, che peraltro nella storia del pensiero recente ha degli illustri predecessori. Sto pensando a Teilhard de Chardin, tanto per fare un nome concreto.
Proprio in questo senso, quindi coniugando l'evoluzione darwiniana con l'evoluzione della mente e dello spirito, si pone la questione del finalismo. Lei dichiara di rifiutare l'azione del semplice caso, come invece viene interpretato da un darwinismo classico. Allo stesso modo però di non essere convinto di un'azione miracolistica di un Dio personale che dall'esterno produce con un atto unico tutto il creato, ma di propendere più per una necessità intrinseca. Ecco, la questione della necessità intrinseca, per cui la materia avrebbe già una sua direzione finalizzata all'uomo, alla mente, allo spirito, è quella che nelle scienze viene chiamato sostanzialmente il principio antropico, un principio che ha raccolto grandi favori e grandi critiche, soprattutto in campo scientifico, perché appunto presenta una teleonomia, un finalismo ultimo. Questo è un tema molto interessante, come può la teologia convincere la scienza che tutto ciò che è ha un suo fine, ha un suo scopo ultimo?
Ma la teologia non potrà mai convincere la scienza. La scienza ha le armi per convincere se stessa e per fondare se stessa. Il punto è un altro. Il punto è quello di dare senso ai dati che la scienza offre. Il compito della scienza è quello di produrre analisi e sulla base di una serie di analisi produrre delle teorie. E qui la scienza, mi immagino, a quanto ne so, compie il suo lavoro. Poi si tratta di prendere le diverse teorie scientifiche, metterle insieme, assemblarle e giungere a una visione del mondo. Cioè si tratta di fare filosofia, oppure anche teologia, che è una modalità particolare di fare filosofia. Comporta una visione particolare, ma sempre visione del mondo è. Ebbene, a questo punto noi ci accorgiamo che sono gli stessi scienziati a dividersi tra di loro. Ci sono scienziati che a partire dagli stessi dati sostengono il caso, quindi l'assenza di un logos, l'assenza di una legge all'origine e alla fine del mondo, e viceversa ce ne sono altri, altrettanto legittimi, altrettanto riconosciuti mondialmente, premi Nobel e cose del genere, che affermano invece che una finalità intrinseca alla materia e all'energia esiste. Quindi qui semplicemente si tratta di prendere atto che la scienza non ha, non può avere, e probabilmente non vuole neanche avere, questo lo dico dal punto di vista di una scienza effettivamente laica, l'ultima parola. La scienza dice alcune parole, poi si tratta di mettere insieme queste parole che la scienza dice e formare una frase, formare un discorso. Questo è il compito della filosofia. E qui entrano in gioco effettivamente le diverse opzioni dei diversi filosofi, qui entra in gioco anche la teologia con la sua proposta particolare, quella di mettere insieme le diverse parole che la scienza offre, producendo un discorso completo, un discorso di senso.
Lei ha affermato che pensare a uno scienziato fanatico che prenda il suo aereo e si schianti su un'istituzione scientifica perché non è d'accordo con essa non ha senso, in quanto la scienza si occupa di parti, di frazioni di quella che è l'esperienza umana. Questo avviene nel momento in cui invece una convinzione religiosa, una convinzione relativa al senso, una convinzione relativa al tutto si mette a confronto con altre convinzioni, con altre realtà. Non voglio qui disquisire sulla tolleranza, è ovvio che cerchiamo tutti una base di tolleranza, ma riguardo a questa idea del tutto. Se l'esperienza si rifà al tutto, deve potersi anche confrontare con il suo opposto, così come è successo in tutta la filosofia del Novecento, che è il niente. La domanda perché esiste qualcosa, perché non il nulla. Come si potrebbe immaginare una risposta?
Ma innanzitutto io voglio dire che pensando a me stesso, al senso della mia vita, io riesco a pensare legittimamente la mia vita come dotata di senso solo nella misura in cui è legata al senso del tutto, al senso più complessivo. Io penso che questo sia ultimamente il portato vero della religione in quanto legame. Essere religioso significa voler legare la nostra individualità più intima, perché religio significa esattamente questo, significa legame, al senso complessivo del tutto. Capire che c'è qualcosa di più grande che ti contiene, che ti ha portato all'essere, e legare la tua libertà a questo senso più grande. Quindi questo è innanzitutto il movimento fondamentale della religione. Che cos'è questo senso più grande? È l'essere o è il nulla? Qui entrano in gioco le diverse opzioni delle diverse religioni. La mia religione, alla quale io aderisco, il cristianesimo, afferma che in principio era il logos. Cioè in principio era la ragione creativa. E afferma che questo logos si è fatto carne, sarx, e cioè che trova il suo compimento nella carne umana. Allora, la specificità cristiana, ciò per cui io sono cristiano, è esattamente questo. Questa cosa mi convince. Cioè, alla luce dell'esperienza che io faccio, io non trovo nulla di più assoluto, nulla di più valido, nulla di più grande, se non pensare, uno, a un logos, a una ragione, a una logicità intrinseca ad ogni fenomeno, e secondo, che questa logicità, che questo logos, trova il suo compimento più alto nella carne umana. Nell'uomo che riflette in se stesso questa ragione, che l'autocomprende e che la ritrasmette fuori di sé mediante l'etica, l'estetica, il vivere sociale, la politica, nel senso con la P maiuscola. Queste per me sono le cose che mi fanno innamorare, la scintilla da cui scaturisce il mio pensare. E quindi io risponderei così alla tua domanda.
Un'ultima questione relativa all'esperienza che è venuta fuori diverse volte in questo breve dialogo. L'esperienza come punto di partenza per ogni domandare, per ogni ricerca di verità. Nel suo bel libro c'è un monito che storicamente ha una storia molto lunga, è quello del conosci te stesso, in particolare non uscire da te, rientra in te stesso. Ecco, questo monito è sentito ormai universalmente, la scienza stessa lo sente. Negli Stati Uniti ci si svolgono annualmente ormai queste summer school del Mind and Life Institute, in cui centinaia e centinaia di scienziati riesaminano la loro esperienza interiore alla luce delle tradizioni meditative orientali e occidentali. Ecco, cosa significa rientrare in se stesso? Cosa significa condurre esperienze esaminate, condurre esperienze non ingannevoli? Come la religione può tornare a una radice esperienziale?
Tu citavi due frasi, conosci te stesso e rientra in te stesso. È molto bello pensare che la prima è una frase greca, la famosa frase che stava scritta sul Tempio di Delfi. E la seconda è una frase di Sant'Agostino che si trova nel De vera religione. È molto bello pensare che l'umanità, partendo da posizioni diverse, abbracciando anche religioni storicamente concrete, diverse, giunge poi, quando veramente rientra dentro se stesso, alle medesime conclusioni. Questo a mio avviso è di grandissima consolazione, perché così come le scienze riescono a unire gli uomini di culture e di tradizioni e di nazioni diverse, perché i risultati oggettivi sono i medesimi, così pure le grandi tradizioni spirituali, se noi le facciamo veramente lievitare, se noi scremiamo il discorso storico, dogmatico, concreto e giungiamo all'essenziale, mostrano come gli uomini effettivamente si possano unire tra di loro. E questo è decisivo. Poi quanto alla questione di come giungere alla profondità di se stesso, io dico l'esposizione alla verità. Per me io non trovo niente di meglio se non dire questa cosa, non mentire mai, che non significa semplicemente non dire le bugie, non dire menzogne, significa non ospitare mai dentro di te delle idee, dei preconcetti, delle visioni del mondo che vedi che rispetto all'esperienza concreta non tengono. E lo sappiamo noi, io credo fermamente nella coscienza, nel grado di coscienza umana, noi lo sappiamo quando stiamo dicendo delle cose forzatamente per difendere un partito, per difendere una chiesa o un'antichiesa, perché oltre alle chiese ci sono anche le antichiese in questo paese. Ecco, in realtà a questo occorre giungere e da questo punto di vista la religione non è, come dire, l'obiettivo ultimo della dimensione spirituale. Cioè noi non siamo stati creati da Dio per essere religiosi. La religione è funzionale all'autenticità della vita. E questa è la questione decisiva. Cioè la religione scopre se stessa nella misura, compie se stessa nella misura in cui è funzionale a qualcosa di più grande che è la vita, è l'autenticità della vita. Noi non siamo, detto in altri termini, noi non siamo stati creati per credere, siamo stati creati per essere. La fede, la pratica religiosa, la lettura della Bibbia, tutte queste cose o sono funzionali all'autenticità della vita e producono autenticità della vita e allora occorre mantenerle e servono, o altrimenti possono essere persino di danno. E che la religione a volte produca danno, coscienze non libere, in forme di immaturità, mi sembra non ci sia bisogno di dimostrare.
Ringrazio, non resisto a fare un'ultima domanda però, molto semplice, molto breve e forse anche la risposta può essere breve. Cos'è l'anima?
L'anima è il principio vitale che abita dentro di noi e che per quanto concerne l'uomo si può esprimere con questa equazione, io meno mondo uguale X. Io, e X è questa incognita che dice che togliendo tutto ciò che il mondo nel senso sia di natura sia di società, hanno prodotto e producono di me stesso, qualcosa di me rimane, qualcosa che non è semplicemente funzionale alla dimensione naturale, alla dimensione sociale, è l'intimo più intimo di me stesso ed è quello che mi consentirà, questa è la mia ferma fede, fiducia nella razionalità del tutto, di oltrepassare la morte.
Un ringraziamento di cuore.
Bene.
Thank you.